Allora c'è un po' spazio per pensieri, riflessioni, anche se ha fatto delle esperienze, qualcosa, qualsiasi cosa che volete esprimere, c'è un po' di spazio adesso, forse 10-15 minuti. Sì, sì, volentieri. Yeah.
Volevo chiedere rispetto a Mara. Mara è l'ombra, vero? Non ha ombra, però.
Yeah. Mm?
Allora, rispetto a quello che abbiamo detto del diavolo, di Lucifero, che forse alla fine potrebbe anche convertirsi. E alla fine Mara, perché se non ha ombra, come fa a convertirsi?
Yeah.
Cosa succede?
Il testo che dopo andiamo a studiare insieme viene chiamato la conversione di Mara. Allora lì forse si può capire meglio. E naturalmente questo concetto che senso ombra, naturalmente lì non è il concetto, come si dice, psicologico necessariamente, no? Perché è soltanto questa idea che lui ha l'aspetto di mente, non corporeo, non è un essere corporeo. E dopo in India l'idea era che ogni di queste divinità, almeno questi che hanno una forma, ci sono diverse sfere per queste divinità nel reame del desiderio, che è il reame il più basso, dopo viene i cieli della forma e dopo i cieli senza forma, con divinità senza forma, che sono soltanto mente. Certo Mara anche ha una certa forma, però dice di lui che lui è soltanto mente, e queste idee hanno un corpo, una manifestazione luminosa, e in questo senso non hanno ombra. Però naturalmente hanno ombra nel senso che dopo un lungo periodo tutti questi dei devono prendere un'altra incarnazione. Può durare molto lungo, tanti eoni anche, la vita di una divinità, anche di Mara, però dopo anche lui va a cadere. Ci sono infatti anche una descrizione che un Mara primo di questo Mara che ha potere adesso, caduto nei inferi nel momento quando lui ha battuto un allievo del Buddha Krakuchanda, che era un Buddha primo di questo Buddha, e lui è caduto nei inferi. E dopo un po' lui si è potuto sviluppare, è diventato l'allievo principale del Buddha, con il nome Moggallana o Moggallana in Pali, che lui dice che lui un'altra volta lui era il Mara con il nome Dusin, mi sembra. E allora si vede che c'è l'idea che un Mara non sempre è questo che ruole nei cieli, però un giorno anche arriva alla fine della sua esistenza, il suo karma si esaurisce di essere Mara, e dopo lui cade, e normalmente i dei, si dice, cadono nei inferi, no? È una caduta molto ripida, e dopo gli inferi neanche sono permanenti, no? Anche, sempre hanno un fine, però nella concezione del buddismo durano molto lungo, no? Uno non può immaginare, si dice, quasi eterno. Il cristianesimo dice è eterno, i buddhisti dicono molto lungo, non si può immaginare la sofferenza lì, anche con fuoco, anche ci sono inferi freddi, c'è molta tortura, tutte queste immaginazioni si trovano anche nei testi buddhisti, però un giorno uno, anche questo karma esaurito, uno si libera dai inferi. Questo forse è la distinzione tra la concezione, mi sembra, tradizionale cristiano, no? Che l'inferno è per sempre.
Dunque, no, io ho un punto che è un po' oscuro, nel senso che nelle religioni monoteistiche abbiamo un Dio inconoscibile, le sue manifestazioni e l'opposizione a queste sue manifestazioni. Nel taoismo abbiamo lo yin e lo yang, l'uno e il Dao che è trascendente, no? E c'è questo processo di unificazione e poi di, diciamo, di trascendenza. Qui la cosa che mi sembra un po' strana è che l'unico principio agente è un principio agente negativo, Mara. Non esiste un principio agente positivo, no? E allora sembra che il processo di elevazione, più che un processo di unificazione, è un processo di eliminazione o di abbandono. Non c'è un passaggio attraverso un'integrazione, un'unificazione sotto questo punto, no? E quindi mi suona un po' strano, cioè adesso possiamo pensare al Buddha o alla buddhità, ma prima del Buddha dove stava il bene? Chi portava il bene?
Ah, yeah. Questo, il buddismo non conosce un inizio del samsara. Allora non c'è inizio della sofferenza, non è un inizio delle vite. E dopo, in un certo senso, non c'è inizio dalla idea del Buddha, dall'altra parte. Perché c'è sempre stato momenti quando c'era una manifestazione del Buddha, di un Buddha, migliaia di Buddha precedevano il Buddha storico che noi conosciamo, questa è l'idea, e sono tanti eoni dove non c'è un Buddha, questo è molto, sono periodi molto oscuri, molto difficili per il sviluppo. E noi siamo molto fortunati di essere nel Bhadrakalpa, dove appaiono i Buddha, e specialmente in nostro periodo siamo abbastanza vicino al Buddha Shakyamuni. Però in un certo senso non c'è inizio anche delle manifestazioni del Buddha, però non neanche c'è inizio della ignoranza e della sofferenza. In questo senso non esiste l'idea di una, come si dice, paradiso, di una caduta e lì iniziava il peccato. No, nel secondo buddismo non c'è un inizio del samsara, non c'è l'inizio della rinascita che noi abbiamo vissuto. Ognuno, infatti, si dice, ha fatto un percorso di essere quasi tutto, divinità, Mara, uomini semplici, donne, animali, spiriti, tutto noi abbiamo dentro. Però in tutti questi vite mai abbiamo avuto successo di liberarci. E adesso abbiamo una vita e questa è una grande opportunità per fare un sforzo per liberarsi. E in questo senso questo c'è. E dopo nel buddismo Mahayana più tardivo si anche parla dell'idea che c'è una natura del Buddha che esiste sempre in tutti. Già dall'inizio non immaginabile, non c'è inizio, è sempre. E questo concetto anche viene dopo, c'è anche il concetto di un Adi Buddha, nell'aspetto del Buddha che da sempre è lì. E lì anche è importante di sapere che c'è tutto questo sviluppo della idea di tre corpi del Buddha. C'è il Dharmakaya, questo è principalmente la mente del Buddha che conosce tutti i fenomeni, che ha onniscienza e che anche l'aspetto della vacuità della mente, del spirito del Buddha anche fa parte di questo Dharmakaya, che vuole, se uno traduce, forse il corpo della legge, il corpo del Dharma, il corpo anche della verità, qualche volta si dice. E questo aspetto del Buddha non è possibile di essere riconosciuto da nessuno, soltanto un altro Buddha può riconoscere questo livello, un livello molto lontano. E dopo il Buddha, per essere più vicino quasi alla sua creatura, si manifestava in un Sambhogakaya. Questo viene tradotto Sambhogakaya, questo è un aspetto, il corpo della gioia, del godimento, perché è un corpo sottile che esiste, si manifesta in terre anche sottili, tutto fatto da mente, da luce, e lì sono i bodhisattva e loro ricevono l'insegnamento di questo Buddha, nelle terre pure si può anche dire. E questo è già più vicino, perché lì si può, se uno ha sviluppato tanta interiorità tra visioni, tra avere accesso a queste terre pure. Il Sambhogakaya è già per il bene di tutti gli esseri. E dopo c'è il Nirmanakaya, questa è la manifestazione del Buddha come il Buddha storico, per esempio. Lui si manifesta nella forma concreta. E dopo, naturalmente, il Buddha si può manifestare in ogni forma che può essere utile. Si dice sempre l'esempio anche come un ponte, che è qualche parte. Può essere una manifestazione del Nirmanakaya del Buddha nel livello concreto. E ogni tante forme che noi non riconosciamo possono essere manifestazioni del Buddha. E si dice che uno è mai certo se un altro non è un Buddha. E dicono, è meglio di trattare tutti come un Buddha, perché uno non è certo. E può essere che l'altro ha precisamente la forma che per noi è utile di fare progresso. Allora molto bene di fare attenzione, con rispetto trattare l'altro, perché chissà, può essere un Buddha, eh? E questo è il livello del Nirmana Kaya. Questo è l'insegnamento su tre corpi che si sviluppa nel buddismo Mahayana e nel primo incontro con il Dalai Lama lui mi ha chiesto se questo avesse una connessione con i tre aspetti, la Trinità cristiana. Io ho detto sì, però dopo io non so che cosa voi dite.
Io volevo chiederle se può dirci qualcosa di più sull'esperienza della paura.
Paura?
Sì. Nel senso che sia alla luce della riflessione junghiana sul tema della paura, sia sul racconto della ciotola.
Della?
Ciotola. Ciotola. Dei monaci, del bue. Perché la paura è un sentimento base, un'emozione di base dell'uomo. Ed è un sentimento col quale, un'esperienza, un'emozione col quale io mi sto confrontando molto in questo periodo. Però è un po' sfuggente, perché sembra un po' a volte, più che l'esperienza della paura, a volte è la paura della paura che funziona di più. In effetti il monaco che dice il bue ci mangia, si romperà le ciotole, vive come se già quelle ciotole fossero rotte, e invece non lo sono ancora. E questa paura è strana, è una paura della paura. Non... Allora volevo capire se nella riflessione buddista e nella riflessione junghiana c'è qualche cosa in più che può dirci su questa esperienza della paura.
Naturalmente è un tema grande, no? E devo ammettere, neanche voglio dare l'impressione che io sono un esperto per tutti i cose. Qualche volta mi sento trattato un po' in questa maniera. Però posso, forse la cosa che mi viene in mente è, secondo quella storia, no? È così che la paura sembra legato con l'idea del mio e del io. E che è una idea troppo eccessiva del io o del mio, non una idea rilassata. Per esempio queste ciotole, uno può immaginare, no, se il monaco si sono rotte, lui non può fare questo alimosino, questo elemosina, non può fare questo chiedere, non può chiedere elemosina e non riceve il cibo e naturalmente mangiare è esistenziale per il io, per sopravvivere. Mara anche una volta andata in una casa di uno che normalmente dà cibo al Buddha e dopo lo convince di non dare niente. Il Buddha arriva e non riceve niente. E anche riconosce che Mara ha fatto questo e dopo lui dice: ah, non importa, perché io mangio soltanto la gioia quasi della meditazione. Allora uno, naturalmente, se uno troppo attaccato, è più forte la paura di perdere la cosa. O se uno non vede bene l'impermanenza delle cose, o non può accettare il fatto della impermanenza, sempre la paura che le cose si rompano, spariscano, uno perde e dopo è la paura che alla fine non c'è più. Anche l'idea del io, mio, ha una grande paura, se troppo grande, come ho detto, se nell'amore con un altro, se l'altro si cambia, uno ha paura, perché uno anche dovrebbe cambiarsi. E uno naturalmente spesso ho paura di cambiare. Allora psicologicamente, no? Mi viene in mente l'idea di Neumann, Erich Neumann, che era un forse allievo, però anche un partner di dialogo di Jung, ebreo, e lui aveva questo concetto che all'inizio della vita c'è come la proiezione o l'esperienza del sé che viene proiettato sui genitori, perché loro danno tutto il amore, cibo, sono anche quando ho fame, no, il punto di riferimento, no? E dopo questa idea del sé, quando il bambino diventa più maturo, deve quasi come fare un viaggio da essere lì nei genitori e essere vissuto dentro. E naturalmente se c'è una esperienza abbastanza buona con i genitori, c'è in un certo senso un senso di sicurezza dentro, non deve più dipendere soltanto dalla presenza dei genitori, perché uno si sente sicuro dentro, più sicuro dentro, uno ha questo dentro, e naturalmente ogni esperienza reale con genitori mai è perfetto, allora anche rimane una traccia di paura, una traccia di non sentirsi protetto, di non sentirsi sicuro. Però dopo è molto importante che uno ha un certo fondamento di sicurezza in sé che si stabilisce, e Neumann parla di questa asse di io e sé che si deve sviluppare, un io che può avere contatto, no? Questo aspetto autonomo del bambino e dopo anche dell'adulto deve avere contatto con questa esperienza del sé che dipende, no? Dall'esperienza precedente nella simbiosi, nel contatto con i genitori o chi era lì, no? E se questo contatto è troppo debole, il io ha tanta ansia, non si sente sicuro. Questo mi sembra è la base psicologica della paura. E questo io, in questo momento, quando non si sente sicuro, no? Come ho spiegato ieri, ho accennato ieri, Neumann dice è un nidi io, un io bisognoso. Bisogno di tanti, e anche se questo continua in un adulto, ha bisogno di essere sempre lodato dall'altro, sempre deve ricevere un certo buona volontà degli altri, e se non riceve c'è un terrore, un terrore anche del vuoto, della vacuità nel senso negativo, perché uno non si sente più protetto e uno vuole tutta la protezione, tutto l'amore da fuori, perché uno non l'ha dentro, uno non ha in sé questa base di sicurezza. E in questo senso si può dire anche questo può illuminare il concetto del io, mi sembra che è il fuoco del buddismo, il io è troppo concentrato su sé, troppo limitato e così ha tanta paura. Questo mi sembra una possibilità, un inizio per una riflessione.
Potresti ricordare le prove della presenza di Mara proprio nella vita del Buddha? Perché ieri poi in un certo momento forse io mi sono un po' perso, no?
Yeah, yeah.
Allora, il primo momento, se ricordo bene, è quando lui decide di uscire dal palazzo,
yeah,
no?
Yeah.
E Mara gli promette, yeah, un regno, un grandissimo regno, di essere... Yeah. Ecco, il secondo momento mi sembrava di averlo, di ricordare così, se non ricordo male, ancora prima del risveglio,
yeah,
no?
Yeah.
Ecco,
yeah,
lì come si connota, perché non sono riuscito a focalizzare molto bene,
yeah, yeah,
la presenza di Mara, no?
Yeah, yeah. Ecco. Yeah, yeah.
Poi mi pare che c'è un terzo e un quarto momento,
yeah, 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 yeah,
sono,
yeah,
quattro, quindi,
yeah, yeah,
i momenti salienti,
yeah, yeah, ecco, yeah. Bene, posso ripetere?
Ecco, ma
no?
A me interessa dov'è la questione in cui Mara lo vuole far cadere, no?
Yeah, yeah.
Questo mi interessa.
Yeah, yeah. Yeah, sono sempre diversi punti o diversi aspetti, no? Allora, il primo incontro, come tu hai detto, è naturalmente nel momento della uscita, si fa una scelta, e ogni scelta psicologicamente crea una certa ombra di queste parti che uno non ha potuto vivere. In questo caso la scelta del Buddha era questa ricerca di superare la sofferenza e non il regno. La seconda era nella Padana Sutra, quando Mara viene e dice: meglio di vivere che di morire, no? E in questo momento il Buddha quasi dice come un soldato, no? Io ti confronto e con la mia saggezza io posso superare la tua armata, che consiste dal desiderio, dalla dissoddisfazione, fame, sete, eccetera. Qui è un forse ancora un concetto dell'armata di Mara non sviluppato nelle immagini. E dopo nella Lalita Vistra Sutra abbiamo questa visione più ampia, più colorata, più poetica anche, di tutta l'armata di Mara, però anche le figlie di Mara e anche questo episodio del toccare la terra del Buddha. Questo tutto nel momento, no? Quasi primo di una realizzazione, in questo caso l'illuminazione o il risveglio, è quasi come tutte le forze dell'ombra tentano di quasi prevenire a questo. E questo mi sembra anche, non si tratta della illuminazione finale, no? Però se abbiamo realizzazioni o se siamo primo di una realizzazione, mi sembra spesso, no? Uno si sente depresso, uno si sente forse turbato, qualcosa non va bene, e dopo uno quasi è portato a un nuovo livello e può riuscire di avere una maggiore realizzazione. Dopo l'illuminazione Mara viene e dice: passi immediatamente nel Nirvana. Questo sarebbe tutta questa realizzazione, tenere per se stesso e non vedere la responsabilità per gli altri. E il terzo momento, dopo sono tanti nei Mara Sutta, per esempio, episodi dove Mara interviene quando Buddha dà insegnamento, no? Come abbiamo visto, questo episodio delle ciotola sono tanti episodi, tante maniere diverse, non abbiamo trattato tutti, no? E dopo, alla fine, verso la fine della vita del Buddha, c'è questo episodio quando Ananda non chiede Buddha a rimanere fino alla fine dei eoni, di questo eone, perché il Buddha spiega che un Buddha avrebbe questo potenziale. E dopo si dice che Mara è entrato, Ananda, e lui era in un stato di anima confuso e non ha chiesto. E dopo, immediatamente dopo questo, viene Mara e chiede Buddha di passare immediatamente nel completo nirvana, parinirvana, e il Buddha consente, perché adesso ha discepoli. Il primo ha detto: io non vado nel nirvana perché primo voglio avere discepoli o seguaci che hanno capito bene il mio insegnamento. Questo in poche parole. Forse dobbiamo anche limitarci a un'altra domanda. Dopo la sera si può continuare. Yeah. Ah, il più veloce era lei.
Volevo chiederti a proposito del karma. Cioè, l'idea di karma sembra ispirata dal principio di causa-effetto.
Sì.
Nella nostra tradizione, nella nostra cultura, spesso a questo principio viene interpretato un po' come colpa, peccato,
yeah,
e quindi punizione,
uh-huh,
oppure meriti, yeah, e quindi premio.
Yeah.
Quindi il male corrisponde, al male corrisponde la punizione, al bene corrisponde il premio.
Yeah, yeah.
Anche nell'idea di karma, cioè questo, diciamo, questa forma di automatismo, per semplificare, cioè così automatico: se io mi comporto sempre bene, poi rinasco nella prossima vita bene, oppure se mi comporto male, poi nelle prossime vite dovrò scontare, diciamo, yeah, questo peccato che poi nella nostra tradizione si inserisce, yeah, al male.
Yeah.
Quindi questo. Poi una considerazione breve: accanto al principio di causa-effetto, Jung introduce anche il principio di sincronicità.
Ah.
C'è questo qualcosa di analogo, o come nel buddismo questo si evidenzia in qualche modo?
Yeah. Bene, allora tento di essere breve perché anche è un tema molto lungo, però... Karma principalmente si dice, il Buddha spiega, che è una intenzione. È qualcosa quasi primo dell'atto. E quella intenzione può andare in varie direzioni e dopo manifestarsi nei atti. E si può manifestarsi sul livello della mente, sul livello procrossolaneo della parola o sul livello del corpo. Però all'inizio è sempre, e questo è importante per il buddismo, qualche inizio nella mente, una certa spinta. E questo quasi come l'essenza del karma. E quella spinta può, questo è vero, se è una spinta che va verso questi, come abbiamo trattato, no, uccidere, prendere che non ci ha dato, una sessualità che crea sofferenza, mentire, parlare male dei altri per dividere, eccetera, utilizzare delle calunnie che fanno male, pare, tutte queste azioni uno deve evitare, non perché qualcuno ha dichiarato che uno deve evitare, però quasi come è una causa di natura. È quasi come il Buddha non ha fatto questo, però è quasi come una legge naturale: se tu fai questo, dopo tu soffri, perché è una cosa che fa male a te. No, per esempio uccidere mai fa bene a te, e anche mentire non fa bene perché crea illusioni, prevente. Allora già dentro nell'atto c'è quasi qualcosa che fa male a te e dopo anche agli altri, crea sofferenza. E chi vuole evitare questo livello di sofferenza deve evitare questo tipo di atti. Invece deve essere meglio di, per esempio, non uccidere, di salvare vite, per esempio animali. I tibetani, sempre in Tibet, comprano animali che sono dato al come si dice macellaio. Anche io ho fatto questo una volta, molto bella esperienza. Siamo andati lì, era un piccolo capra, no? E l'indiano dell'India, no? Lui era pronto per ucciderlo e noi abbiamo dato un po' di soldi, no? E abbiamo dopo preso questo piccolo essere, no? Con noi e dopo E dopo l'abbiamo affidato a una donna indiana che era abbastanza povera e abbiamo dato un po' di soldi e lei aveva preso la responsabilità di dare cibo fino a una fila della vita. È molto interessante di vedere che questi animali che erano vicino alla morte, quasi psichicamente, erano già molto disturbato e prende un tempo per essere, sentirsi meglio, no? E così se uno fa questa esperienza diretta, a me ha fatto un grande effetto, no? Perché dopo ho visto questo animale vicino, camminava vicino di me sulla strada in India, no? E uno non vuole uccidere. Certo, se c'è sulla tavola in altra forma, no? È molto attrattivo, però in questo momento uno non vuole uccidere. E allora questi sono atti positivi e in un certo senso dopo creano un benessere. E tutti questi atti lasciano un'impronta nella mente e anche oltre della morte, perché c'è una continuazione di un momento della mente all'altro, prossimo momento, c'è sempre un cambio, per sempre una continuità. Sul livello il più sottile della mente, anche lì ci sono questi tracci della nostra azione, e è una nuova vita dove viene anche influenzato da questi tracci. Le esperienze che facciamo, le persone dove siamo insieme, l'ambiente dove siamo, se è più orribile o meglio, tutto dipende secondo questa visione del karma. Allora, il limite del concetto del karma è che soltanto osservando una strada del buon karma, uno non può essere liberato. Uno può accedere a livelli migliori della esistenza, per esempio essere rinato come umano. Dicono che è molto raro di essere rinato come umano. Noi pensiamo sempre, però non è sicuro per niente, secondo loro. No? Non si sa. Per questo dobbiamo veramente utilizzare questa opportunità che abbiamo adesso, no? Perché essendo umano è molto prezioso. E dopo alla morte forse è finito. Siamo un insetto, siamo un topo, siamo un piccolo gattino. Chissà. Allora, in questo senso, il karma è potente. Uno può garantire forse con opere buone, no? Un certo livello di esistenza con meno sofferenza, per non superare la sofferenza. Allora abbiamo bisogno della comprensione della saggezza per superare la sofferenza. Osservando una buona maniera di vivere non basta. Dopo, se vogliamo diventare un Buddha, anche abbiamo bisogno della compassione universale, del bodhicitta. Questo brevemente. Si dice che la legge del karma non fallisce mai. Non c'è nessuna azione, né un più piccolo pensiero che non lascia una traccia. E questo psicologicamente in questa vita si può già osservare, perché tante cose che abbiamo fatto, abbiamo dimenticato nei sogni, nelle esperienze, ad un tratto sono ancora qui, si presentano. Per questo personalmente posso immaginare che anche dopo la morte c'è una certa continuità. E mi sembra tutte le religioni parlano di questa continuità, anche se non presentano l'idea della reincarnazione, però nel cristianesimo è chiaro, secondo il nostro agire, uno viene nato, forse la più formula più semplice è sia nel cielo o sia nei inferi, no? Non c'è tanto in mezzo, no? anche nell'Islam, no? È questa idea. Però il frutto importante delle azioni, mi sembra in tutte le vie spirituali. Bene, devo forse iniziare il prossimo tema. Questo è il testo, la conversione di Mara. E questo è preso da un Mahayana Sutra che viene chiamato la concentrazione della marcia eroica. In sanscrito Shurangama Samadhi Sutra. E questo si trova una traduzione in francese, anche adesso ho trovato una in inglese, però mi sembra, e questo testo preservato soltanto in cinese, però origine è sanscrito, anche preservato in tibetano. Più facile, no? Un po' più facile che il sanscrito cinese, no? Allora, questo testo è tipicamente spirito mahayana. E qui c'è un capitolo che viene. Allora avete in mano il testo per la quale noi abbiamo tutto fatto questa preparazione. Tutto che abbiamo fatto finora è la preparazione per avvicinarsi a questo testo. E sono molto grato alla persona che ha tradotto questo in italiano, però non mi ricordo il nome, era anche durante un corso su Mara in Italia e qualcuno ha avuto un po' compassione per me e ha tradotto questo in italiano. Allora, in questo lì c'è un capitolo che viene chiamato la conversione di Mara. Uno può anche forse parlare della liberazione di Mara. E la situazione viene descritta così, che il Buddha tiene i suoi insegnamenti sulla cima del monte Avvoltoio e sono presente un'assemblea di 32.000 monaci e 72.000 bodhisattva e tutte le divinità e semidei di un intero mondo. Questo è molto tipico, no? Nei testi Mahayana sono presenti monaci, però anche normalmente sono presenti tanti bodhisattva. I bodhisattva sono tutti questi che abbiamo già studiato, che hanno creato in loro la motivazione del bodhicitta, della motivazione di andare verso il risveglio bodhi, per essere in grado di aiutare tutti gli esseri. È un molto numeroso questa quantità, no? 72.000 di bodhisattva. E loro non sono necessariamente monaci, però laici anche. Questo è molto importante. Nel Mahayana c'è quasi come una nuova enfasi, non soltanto sull'aspetto dei monaci, delle monache, però anche sull'aspetto dei laici. Più importanza viene data ai laici. Questa è una progressione che si nota dal, come si dice, Theravada alla scuola di Mahayana. Originalmente la posizione dei laici è così che loro con i loro doni sostengono i monaci, le monache nella loro strada spirituale e attraverso questo possono creare un karma positivo e nel futuro rinascere come monaci, monache. In se stesso non ha molto possibilità di liberarsi. Però nel Mahayana c'è più spazio e si dice che con la via del bodhicitta, del bodhisattva, c'è più energia e anche laici possono andare forse con più difficoltà che i monaci, le monache, però anche hanno possibilità di avvicinarsi alla questa strada di risveglio. Questo è un certo cambio di enfasi, forse non totale, perché si deve capire che il buddismo veramente è, nella sua essenza è molto monastico, molto monastico. È sempre il monaco è l'ideale. Per questo io sempre, anche io, non so, forse anche il mio karma, però sempre mi sento molto bene con i monaci. Anche se per me dall'inizio quasi era chiaro che io mai divento un monaco. E il mio lama mi ha detto, sì, va bene, perché lui ha fatto tanta esperienza con occidentali che si sono ordinato e dopo un po' hanno lasciato. E lui ha detto, oh, meglio, tu sei chiaro nella tua strada, che anche porta naturalmente certi limiti, no? Monaco veramente ha la possibilità di concentrarsi e veramente immergersi nella meditazione e così, secondo il buddismo, ha molto più possibilità di realizzarsi. Io penso anche che è molto importante per noi che ci siano monaci e monache, siano cristiani o non cristiani, per me non è molto importante, però è importante che sono luoghi dove questo tipo di spiritualità viene vissuto con una certa concentrazione. E nel momento della illuminazione del Buddha, nella Lalitavistara Sutra, si dice che tutti gli esseri hanno vissuto una grande gioia. E questa è l'idea, anche se uno in solitudine, non osservato da nessuno, forse soltanto osservato da Mara, riesce ad andare in profondità, che questo crea una differenza. E per me è così perché ogni cosa dipende dall'altro. Niente esiste in isolazione. E se ci sono esseri che veramente in una maniera sincera, si dedicano a questa strada, uno deve veramente avere dentro molto gratitudine. Allora, nella storia sono presenti 32.000 di monaci, però anche 72.000 di bodhisattva. Questo testo non nomina la presenza molto delle donne, però altri lo anche nel Mahayana dopo, perché il buddismo è molto patriarcale, grazie. Qualche volta mi commuove. Va bene, anche questo passa. Allora, bodhisattva sono presente e dopo anche sono presente tutte le divinità. E questo è anche interessante, no? È quasi come tutto questo mondo di spiritualità primo del buddismo. Anche è presente nel momento dell'insegnamento. Come se un pastore, un prete fa un predicamento, anche fossero presente Zeus, anche fosse presente la bellissima Venus, anche fossero presente Pan, anche fosse presente Dioniso, anche fosse presente Votan, anche fosse tutti spiriti, tutti sono lì e ascoltano. E questo mi sembra una grande importanza, perché tutti questi lati che tra l'emergenza della nuova religione e spiritualità sono caduto nell'ombra, anche lei e loro si interessano. Corrisponde quasi, no, Jung ha detto che l'anima cristiana, questa è una parte molto 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 piccola, e c'è grande parte in noi che non è ancora molto cristiano. Però qui, in questo tipo di testo del Mahayana, c'è quasi come la presenza di tutti questi esseri, manifestazioni della psiche, quasi primo dell'arrivo del buddismo, e anche loro hanno un certo interesse di ascoltare. Tutte le divinità e semidei di un intero mondo. Allora, il titolo di questo testo è La concentrazione della marcia eroica, Jurangama Samadhi Sutra. Allora, Samadhi è un profondo stato di concentrazione, no? Come noi attraverso la meditazione di Shamatha possiamo raggiungere. Però qui nel Mahayana si nomina tanti diversi forme del samadhi, della concentrazione, e questo qui viene chiamato la marcia eroica. La marcia eroica sarebbe l'energia eroica che ci porta con molta forza verso il risveglio, verso lo stato del Buddha. Non si spiega molto precisamente in che cosa consiste questa marcia, questa energia che ci porta. Però penso, se uno entra in quel racconto che segue, si vede che c'è qualche dinamica, qualche movimento, perché è una storia con un sviluppo, è una storia con un problema all'inizio, no? E dopo si risolve passo per passo e si arriva fine a una certa risoluzione di tensione. E questo tipo di movimento di energia, psicologicamente io direi, e dopo forse vediamo in più precisione, è l'energia che Jung ha osservato nel processo della individuazione. Anche il processo della individuazione può essere visto come una marcia eroica verso la meta della individuazione, la realizzazione del potenziale di totalità che abbiamo dentro. E qui è l'energia che va così, senza avere troppi ostacoli, può veramente andare e portarci molto lontano. Ecco, allora questa è la situazione dell'inizio. Allora, facciamo la pausa? Avete fame? Bene, ci vediamo alle 3, no, alle 4.